Allora, io ero arrivato, mi pare, all'anno del tentativo di rompere l'accerchiamento di Chiang Kai-shek e di partire dalle basi del Jiangxi. E adesso vi dovrei raccontare qualche cosa della famosa lunga marcia, che è certamente uno degli episodi leggendari della storia del movimento rivoluzionario. Però non lo vorrei fare. Sì, proprio per non cadere nella... Scusate, è un modo di fare le cose forse un po' troppo austero. Cioè, per non cadere nell'anedotica. Ma se volete vi darò qualche indicazione di qualche libro che si può leggere su questo. Comunque, ricordo solo questo, che la lunga marcia durò circa un anno. Fu una vera e propria migrazione di decine di migliaia di persone. Partirono in più di 100.000 e arrivarono in 10.000. Quindi da questo solo voi vedete quale fu la durezza di questa marcia, che si svolgeva nelle regioni più impervie della Cina occidentale. E non era una marcia tranquilla, perché durante tutto il percorso di circa 10.000 chilometri, perché poi non fu una marcia rettilinea, ma fu naturalmente tutta caratterizzata da avanzate, ritirate, azioni diversive per sorprendere l'avversario, per aggirarlo. Durante questi 10.000 chilometri gli eserciti di Chiang Kai-shek e dei suoi dei signori della guerra di quelle regioni, i suoi alleati, cercarono in tutti i modi di distruggere l'Armata Rossa senza riuscirci, però certo infliggendo le perdite terribili. Però io di questo non vorrei parlare. Vorrei vedere invece quali erano in quel momento i problemi politici del movimento rivoluzionario cinese. Da quello che già vi ho accennato sulla situazione che si era creata nelle basi rosse del Jiangxi, voi avete già potuto vedere che nel Partito Comunista Cinese non vi era una situazione, come dire, di monolitismo, cioè una situazione nella quale tutti erano d'accordo o dovevano essere d'accordo su una linea e non erano tollerate posizioni diverse. Non era così in quel tempo nel Partito Comunista Cinese, ma anzi, da quello che vi ho detto circa le divergenze che vi erano fra Mao da una parte e il gruppo dirigente del partito, sia prima che questo si trasferisse nelle basi rosse, sia dopo, risulta che vi erano effettivamente delle posizioni diverse, che c'era una lotta politica all'interno del partito e che l'esserci delle divergenze e esserci una lotta politica non significava automaticamente l'eliminazione di chi stava in minoranza, ma che invece vi era una tendenza sì a fare prevalere una linea, ma nello stesso tempo a utilizzare anche i rappresentanti di posizioni diverse, sia pure in posizioni che non erano decisive dal punto di vista della lotta generale. Cioè che all'interno del Partito Comunista Cinese, quindi, in questa fase, vi era una certa democrazia, vi era un regime che non era il regime soltanto di chi aveva la maggioranza o di chi presumibilmente aveva ragione, vi era la possibilità anche di un'opposizione e anche la possibilità di fare scelte diverse, anche in momenti importanti. Io vi ho detto come Mao più di una volta disobbedì agli ordini del partito su questioni non marginali ma di fondo, quando si trattava per esempio di condurre gli eserciti contadini all'attacco di città o di posizioni che, mentre sembravano aggredibili da parte della direzione del partito, ai comandanti che si trovavano in campo sembravano assolutamente dei compiti suicidi. In questi casi Mao e insieme con lui Chu Te e anche Ho Lung si rifiutarono più di una volta di obbedire agli ordini e ebbero anche, come già vi ho accennato, dovettero subire anche delle sanzioni per questo, ma anche le sanzioni che venivano in quel tempo affibbiate non arrivavano ancora fino alla eliminazione dell'opposizione. È interessante osservare questo, perché questo avveniva nel Partito Comunista Cinese in un periodo in cui contemporaneamente nei partiti comunisti occidentali, si può dire a partire dal 1928, si andava consolidando quella che veniva chiamata la bolscevizzazione. La bolscevizzazione era un processo politico che fu più volte lanciato nel Partito Comunista dell'Unione Sovietica e poi attraverso la Terza Internazionale in tutti i partiti aderenti all'Internazionale, dopo, cioè a partire dal 1924, e che soprattutto a partire dal 1928-29 assunse di fatto il significato di una omogeneizzazione di tutti i partiti comunisti, sia sul piano organizzativo che sul piano politico, intorno alle idee di Stalin, con quindi la eliminazione di ogni posizione la quale fosse di derivazione o trotskista o, diciamo, bucarinista, o di sinistra o di destra. Lo noto questo fatto senza approfondirlo, perché questo ci porterebbe troppo lontano, solo per indicarvi questo fatto, che mentre in Europa e nei partiti comunisti più vicini al Comintern e al Partito Comunista dell'Unione Sovietica, questo processo di bolscevizzazione, che sarebbe più giusto chiamare di stalinizzazione, secondo me, procede rapidamente in tutti i partiti, e il Partito Comunista italiano ne fece largamente le spese, questo fatto in Cina non avveniva in quel periodo, sebbene la direzione del Partito Comunista Cinese in quel periodo fosse costituita da un gruppo di rivoluzionari cinesi che avevano compiuto lunghi anni di studio a Mosca e che erano stati rimandati in Cina nel 1930 con il preciso compito di bolscevizzare il Partito Comunista Cinese. Erano 28 dirigenti, che infatti venivano chiamati i 28 bolscevichi, che erano tornati in Cina insieme con un dirigente russo, che in quel momento era il responsabile della politica cinese del Comintern, che si chiamava Pavel Mif, e vennero in Cina proprio con questo compito, con il compito di fare passare anche nel Partito Comunista Cinese questa linea di omogeneizzazione intorno alla linea del Comintern e alla linea di Stalin. Ora, credo che si possa dire che questo compito fallì completamente. È importante che noi registriamo questo punto. Un'altra questione che volevo ricordarvi, molto importante, di questo periodo, è il fatto che nel 1931, nel settembre del 1931, inizia l'aggressione giapponese alla Cina. Il primo colpo contro la Manciuria viene tirato dai giapponesi nel settembre del 1931. Sapete che questa è veramente una lunga battaglia dei giapponesi, perché si può dire che questo è cominciato nel 31 e finito nel 45, con la fine della seconda guerra mondiale in Estremo Oriente. Comunque il primo colpo armato vero e proprio, con eserciti che si muovono ed occupano e invadono ed occupano, risale al settembre del 1931. Ve lo ricordo perché fu proprio nel novembre del 31, cioè due mesi dopo, che nel Jiangxi fu costituita la prima Repubblica Sovietica Cinese, il 7 novembre, giorno, come sapete, anniversario della rivoluzione d'ottobre. Fu costituita la prima Repubblica Sovietica Cinese, presidente Mao Zedong. Ebbene, uno dei primi atti di questa Repubblica Sovietica Cinese appena nata fu quella di lanciare un appello al popolo cinese per costituire un'alleanza di lotta antigiapponese e quindi per organizzare la lotta contro l'imperialismo giapponese. È un fatto anche questo che bisogna sottolineare perché è importantissimo. Nel momento in cui il Kuomintang di Chiang Kai-shek faceva nei confronti dei giapponesi molte parole, ma niente fatti, dalla Cina centro-meridionale, questa piccola repubblica sovietica, che in quel momento avrà sì e no controllato un territorio in cui ci saranno stati da 3 a 4 mila abitanti, non di più in quel periodo, lancia questa sfida, che è un fatto politico, però politico naturalmente, perché non poteva in quel momento essere altro che un fatto politico, che però avrà negli anni successivi grosse ripercussioni all'interno di tutta l'area controllata dal Kuomintang e da Chiang Kai-shek, cioè tutta la Cina, perché l'unica forza che in questo momento propone una linea di risposta e di lotta a fondo contro la minaccia giapponese e che in questo modo quindi di fatto si appropria di tutti i valori nazionali è appunto la Repubblica Sovietica Cinese del Jiangxi. Ve lo ricordo adesso perché è una questione che rivedremo fra poco. Terzo punto. Vi ho descritto come nella quinta campagna di annientamento organizzata da Chiang Kai-shek per distruggere i banditi rossi del Jiangxi vengono utilizzati mezzi eccezionali e anche delle tecniche nuove nei confronti del passato. Questo fatto, unito anche ai gravi errori tattici e strategici sul piano militare compiuti dalla direzione politica e militare del partito, fanno sì che la Repubblica Sovietica è praticamente sconfitta, accerchiata da tutte le parti e costretta a cercare una via di uscita, problema non facile, tuttavia riescono a organizzare le cose in maniera da rompere l'accerchiamento e da sfuggire all'annientamento. Non sto adesso a descrivere le cose perché perderemo troppo tempo. Ciò che è importante però è che dopo che l'accerchiamento viene spezzato e questo grosso esercito di più di 100.000 persone che è partito dal Jiangxi portandosi non solo le armi leggere ma anche le poche armi pesanti che in quel momento possedevano e portandosi dietro perfino i macchinari delle fabbriche di armi che avevano impiantato nelle retrovie, un tentativo quindi di portarsi dietro tutto quello che era necessario per la guerra, non solo per sparare, ma anche per prepararsi i mezzi per sparare, una volta rotto l'accerchiamento, avviene un avvenimento importantissimo, che consiste nel fatto che in una città conquistata durante la ritirata, a Zuni, in una provincia della Cina sud-occidentale, si riunisce una conferenza del partito. Ora, è chiaro che in queste condizioni questa conferenza non aveva certo tutti i crismi della preparazione democratica. E se qualcuno volesse contestare questa conferenza dal punto di vista della democrazia formale, certo potrebbe farlo con grande facilità. Si riunisce una conferenza in cui tutti i dirigenti del partito discutono sull'esperienza che hanno fatto e su quello che debbano fare, perché a questo punto ancora non sanno dove andare, non hanno deciso dove andranno, o perlomeno ci sono delle posizioni diverse. E a questa conferenza partecipa un certo numero dei capi militari, anche a livello relativamente più basso. Qual è il risultato di questa conferenza? È un risultato per il seguito della rivoluzione cinese decisivo. Questa conferenza sconfigge il gruppo dirigente che ha guidato la lotta negli ultimi anni, quello composto proprio dai 28 bolscevichi di cui vi parlavo prima, e nomina presidente del partito Mao. Cioè, in questa conferenza cosa avviene? Che si fa un'analisi di ciò che è accaduto nei 3 anni precedenti, cioè da quando la direzione del partito si è trasferita nelle zone liberate. Si fa un'analisi, si fa un bilancio. In base a questo bilancio la linea viene giudicata sbagliata. E la sconfitta viene addebitata a questa linea sbagliata. A questo punto cosa succede? Che si hanno degli spostamenti importanti all'interno del gruppo dirigente. Qual è il più importante di questi spostamenti? Che Chu Enlai, il quale fino a questo momento ha collaborato strettamente con i 28 bolscevichi, fino al punto che, venuto nel Jiangxi, ha preso il posto di Mao come capo della commissione politica dell'esercito, a questo punto Chu Enlai si sposta. È un fatto importantissimo, perché da questo momento in poi Chu Enlai, fino alla morte, cioè fino all'inizio di quest'anno, Chu Enlai è stato sempre accanto a Mao, non si è più spostato di là. Per questo è importante questo fatto, perché il rapporto fra Mao, il rapporto di collaborazione, di lavoro in comune, di direzione quindi anche comune, fra Mao e Chu Enlai nasce nel gennaio del 1935, in questa conferenza. Nel momento in cui Chu Enlai abbandona il gruppo che è venuto da Mosca, il più vicino, il più legato quindi alla linea del Comintern, e si sposta con Mao, accanto a Mao. Un altro fatto interessante è che uno dei più autorevoli di questi 28 bolscevichi cinesi, non vi dico il nome perché è inutile dire dei suoni di cui non rimane niente, uno dei due dirigenti principali, anche lui, in una maniera diversa da quella di Chu Enlai, anche lui si sposta verso Mao. E questi due fatti sono sufficienti per cambiare il rapporto di forze all'interno del gruppo dirigente. E in base, in fondo, allo spostamento di questi due personaggi molto importanti, che nel gruppo dirigente sia poi uno spostamento più vasto che permette di raggruppare la maggioranza del gruppo dirigente intorno a Mao e a dare a Mao la presidenza del partito. Il che significa che tutti gli altri uomini che avevano diretto fino a quel momento non è che vengono cacciati via e liquidati o eliminati o mandati, ma questi qui continuano a lavorare in posizioni diverse, in posizioni non più di direzione al più alto livello, ma a un livello diverso. Nessuno di questi, insomma, è stato ammazzato, è stato lasciato per la strada, o è stato in qualche modo, o è stato messo dentro o altro. Sono persone che hanno abbandonato il loro posto di direzione e non ne hanno preso un altro a un livello diverso. E hanno continuato a collaborare con Mao, pure loro, pure non essendo d'accordo. Ecco, di questa conferenza non si sa molto. E comunque i verbali di questa conferenza non so se esistano, e comunque non sono mai stati pubblicati. Io ho cercato in questi anni di raccogliere tutto il materiale che è stato pubblicato in una lingua diversa da quella cinese, lingua che io purtroppo non conosco, per cercare di capire cos'era successo. Infatti ho parecchio materiale, credo tutto quello che è stato pubblicato nel mondo su questa conferenza. Ecco, risulta, come vi dicevo, che prima di tutto fu fatto un esame a fondo della linea militare e politica che era stata seguita nel Jiangxi dopo che la direzione del partito da Shanghai si era trasferita nelle montagne. E, come vi dicevo, questa linea fu considerata una linea sbagliata. Soprattutto fu considerato sbagliato tutto il complesso della linea militare, che vi ho brevemente descritto. La linea militare negava praticamente tutta la teoria e la pratica della guerra partigiana, la negava completamente. Invece era per una formazione dell'esercito di tipo classico e anche per un modo di operare militarmente di tipo classico. Per esempio, non bisognava ritirarsi e attirare il nemico fin nel cuore delle zone occupate, ma bisognava resistere passo passo e attaccarlo. Bisognava attaccare battaglia anche se si era in condizioni di inferiorità numerica, perché si pretendeva che anche essendo in condizioni di inferiorità numerica, il coraggio, la forza, la dedizione del rivoluzionario avrebbe vinto contro l'esercito controrivoluzionario. E via di seguito. Questa linea fu considerata sbagliata, fu considerata responsabile della sconfitta, anche se io vi ho detto che certamente nella sconfitta giocò anche molto il fatto che gli eserciti di Chiang Kai-shek nel frattempo si erano molto modernizzati, usavano mezzi tecnici molto più potenti, cominciavano ad usare in una massiccia anche il bombardamento, oltre che la ricognizione aerea, il bombardamento aereo. Quindi anche questo elemento sicuramente fu uno degli elementi che provocarono la sconfitta. Non si può tutto addebitare, secondo me, a una linea sbagliata. L'altra questione su cui ci fu una discussione molto importante fu quale doveva essere l'avvenire del movimento rivoluzionario. L'avvenire voleva dire dove bisognava andare immediatamente, perché questa era la questione più urgente, dato che gli eserciti di Chiang Kai-shek venivano da tutte le parti per cercare di distruggere quello che era rimasto delle forze del Jiangxi. L'altro problema era qual è l'obiettivo politico principale in questo momento, che cosa bisogna fare. Ecco, qui su questo punto Mao ha vittoria piena, perché lui, la tesi che lui sostiene è questa: noi dobbiamo non solo uscire dalla trappola e salvarci comunque, ma noi dobbiamo portare le nostre forze in una località della Cina dalla quale sia possibile che il Partito Comunista Cinese diventi l'avanguardia della lotta antigiapponese. Questo è il punto fondamentale. E Mao collega strettamente, anzi dire collegare è dire troppo poco, identifica esattamente il problema della rivoluzione contadina con il problema della lotta contro l'imperialismo invasore. Nel senso che il ragionamento di Mao è che le grandi masse contadine potranno solo liberarsi dallo stato di oppressione, di sfruttamento semifeudale e spezzare definitivamente tutto il sistema semifeudale che esiste nelle campagne cinesi solo a condizione che essi riescano a battere le forze della borghesia cinese, che vi ho descritto essere organicamente intrecciate con le forze semifeudali della campagna. E le forze della borghesia cinese in questo momento sono quelle che hanno una posizione opportunista e comunque di ricerca di compromesso nei confronti dell'invasore imperialista. La borghesia cinese non vuole fare la lotta a oltranza contro l'invasore imperialista, vuol trovare un certo compromesso, vuol trovare un modo di arrangiarsi, di mettersi d'accordo. E comunque la base di questo arrangiarsi e mettersi d'accordo è che all'interno della Cina non si deve muovere nulla, il sistema sociale cinese non deve essere scosso in nessun modo. Da questa considerazione, che Mao aveva già sviluppato in uno dei testi che io vi avevo consigliato di leggere nelle settimane scorse, precisamente perché il potere rosso può esistere in Cina, da questa considerazione Mao arrivava alla conclusione che le forze sociali e politiche che in Cina avrebbero potuto combattere vittoriosamente contro l'invasione imperialista erano le grandi masse dei contadini cinesi, e che quindi la guerriglia contadina acquistava in questo momento un obiettivo doppio, anche se strettamente e organicamente collegato: quello di distruggere nelle campagne il sistema feudale di oppressione e di sfruttamento, e quello di organizzare gli eserciti contadini con cui combattere contro l'invasione giapponese. Per realizzare questo compito, la proposta è di condurre le forze che sono sfuggite all'accerchiamento nella Cina nord-orientale. Pensate, dalla Cina sud-occidentale, nelle vicinanze, diciamo, dell'Himalaya, per intendersi, della grande catena di montagne che divide la Cina dall'India, bisognava risalire per vie interne tutta la Cina e arrivare in una zona non lontana dalla Mongolia esterna. Peccato che non abbiamo una carta qui. Cioè precisamente in una regione della Cina che si chiama Shenzhen. Perché lo Shenzhen? Perché nello Shenzhen vi erano alcune zone liberate, vi erano altri gruppi, i comunisti cinesi, che dopo il 1927, invece di ripiegare verso il sud, si erano ritirate verso il nord, al di là del corso alto del fiume Giallo e al di là della Grande Muraglia, e erano riuscite a costituire piccole repubbliche, piccole basi rosse, sarebbe meglio chiamarle, anziché repubbliche, nella Cina nord-orientale, nello Shenzhen, nel Kansu e in un'altra provincia. Quindi il piano che Mao propone e che viene accettato è questo. È il piano di trasferirsi nel nord, in una zona cioè in stretta vicinanza con le aree dove già si faceva sentire la pressione giapponese che veniva dalla Manciuria, e in queste zone riprendere la lotta dopo la sconfitta del Jiangxi. In un certo senso, se volete, si ripete un po' lo stesso processo che abbiamo visto nel 1927. Nel 1927 è proprio la sconfitta totale che rinasce in una forma completamente nuova e imprevedibile l'inizio di una nuova strategia. Adesso, all'inizio del 1935, è di nuovo da questa sconfitta, in cui si sarebbe potuto dire un'altra volta le sorti della rivoluzione cinese sembravano segnate per sempre, e proprio da questo punto più basso possibile a cui le forze rivoluzionarie sono state costrette, che viene fuori invece proprio quella scintilla di cui Mao parla in un altro scritto, che è capace di incendiare tutta la prateria. La lunga marcia dura 8 mesi, un anno circa, e ripeto, non vi starò a raccontare, ma vale la pena di leggere, perché sono delle cose veramente leggendarie, meravigliose, ma anche fuori dalla leggenda, quello che si può anche filtrare con la critica rimane sempre uno dei più grandi proprio patrimoni della storia del movimento rivoluzionario. Si partono alla fine nell'ottobre del 35 e arrivano nello Shanxi nell'ottobre del 34, arrivano nello Shanxi nell'ottobre del 35, quindi dura un anno, e vi ho già detto, perdono il 90% degli effettivi per strada. C'è un episodio della lunga marcia però che vorrei ricordare, che è questo. Vi era in quel periodo, oltre la Cina, era come macchiata a pelle di leopardo, di piccole zone liberate, più o meno piccole. La più grande era quella di cui abbiamo parlato, quella del Jiangxi, ma vi erano delle zone liberate non solo nella Cina nord orientale, nella zona dove Mao voleva giungere per congiungersi con i guerriglieri dello Shanxi, ma vi erano altre zone liberate nella Cina centrale. Vi era una grossa zona nella Cina centrale, in tre province della Cina centrale, Anhui, Hubei e una terza, sotto la direzione di un altro membro della direzione del Partito Comunista Cinese, che era stato anche uno dei fondatori del Partito Comunista Cinese, un tipo piuttosto importante, che si chiamava Chang Kuo-tao, uno che è ancora vivo, che non sta però in Cina dal 1949, sta in America, sta in Canada, credo, in America. Bene, accade questo, che durante la lunga marcia anche questi guerriglieri dello Anhui si trovarono anche loro in difficoltà, perché furono attaccati da Chiang Kai-shek, il quale voleva farla finita con i banditi rossi. Furono costretti anche loro quindi a ritirarsi, e si ritirarono verso Occidente, e quindi a un certo momento si incontrarono i gruppi di eserciti che venivano dal Jiangxi con questi gruppi di partigiani che venivano dall'Anhui. Quindi si incontrarono Mao e Chiang Kuo-tao. Le cose non andarono affatto bene, credo che non c'era stata mai nessuna simpatia fra Mao e Chiang Kuo-tao, anche in tempi antichissimi. Comunque le cose andarono molto male, perché Chiang Kuo-tao, sia per ragioni forse personali, ma anche per ragioni politiche, perché si trovarono in disaccordo, e un disaccordo non conciliabile, sulla scelta del posto dove andare e della politica da fare. Cioè Chiang Kuo-tao non accettò di andare nello Shanxi, e pensava che andare nello Shanxi e assumersi quel compito che Mao aveva proposto, cioè di diventare la punta di lancia della lotta antiimperialista, antigiapponese, era una cosa che non si poteva fare. Per cui vi fu uno scontro politico in una conferenza che avvenne in un paese, in una località, si chiamava Mao Erkai, e dopo di questo, mentre gli eserciti che venivano dal Jiangxi continuarono verso il nord per andare, Chiang Kuo-tao con le sue truppe, e Chiang Kuo-tao in quel momento aveva delle truppe numerose e relativamente in condizioni migliori di quelle che venivano dal Jiangxi, che già avevano fatto avevano percorso migliaia di chilometri sotto l'incalzare degli attacchi di Chiang Kai-shek, Chiang Kuo-tao decise invece di andare direttamente verso Occidente. Cioè il problema di Chiang Kuo-tao sembra essere stato questo: lui voleva ritirarsi nel Xinjiang. Il Xinjiang è una grande zona dell'Asia centrale, ai confini con l'Unione Sovietica. è possibile che Chuang Guo-tao pensasse che bisognava trovare un respiro per lungo tempo e che bisognasse trovare un appoggio vicino, e pensava probabilmente all'Unione Sovietica confinante. Oltre a questo, Chuang Guo-tao contava di fare degli accordi con delle forze di signori della guerra, che non erano amici in quel tempo di Chiang Kai-shek, per cercare insieme di costituire un fronte più largo. Su questo i due eserciti si divisero di nuovo e rimasero in fondo divisi per un anno circa, perché in realtà accade questo, che l'impresa di Chiang Guo-tao fallì completamente. Chiang Guo-tao non riuscì ad arrivare nel Xinjiang, si trovò ben presto in grosse difficoltà, ebbe degli scontri non fortunati con le truppe di Chiang Kai-shek e riuscì faticosamente, più di un anno dopo, a riportare nello Shensi, dove intanto Mao era arrivato, una parte degli eserciti che aveva tirato fuori dalle basi dello Hanbei. Cioè, rivedremo poi Chiang Guo-tao più tardi, ma il tentativo di Chiang Guo-tao fallì completamente e lui fu costretto poi alla fine, dall'esperienza che aveva fatto, a unirsi anche lui al gruppo di Mao che nel frattempo era arrivato nello Shensi. Peccato che non abbiamo una carta geografica, perché sennò si vedrebbe più facilmente. Lo Shensi è una provincia della Cina nord-orientale, poverissima, di terreni argillosi, in parte semidesertica, quindi scarsamente abitata. Qui vi erano, come già vi ho detto, già dei gruppi di armate di guerriglieri, che in questi anni avevano fatto la lotta armata, anche loro. Ci fu il ricongiungimento, ma ricongiunti insieme non avevano più di 30.000 persone capaci di combattere, insomma, queste erano le dimensioni. Non c'erano più di 30.000 persone capaci di combattere e si trovavano da una parte con la pressione giapponese che già si cominciava a sentire e dall'altra si trovavano quasi completamente accerchiati da Chiang Kai-shek, dalle truppe di Chiang Kai-shek, che anche lì cercavano di giungere alla distruzione totale. Bene, questo è il periodo che si apre adesso, che va sotto il nome del periodo di Yan'an. Yan'an è, non adesso, ma qualche anno dopo, diventa in fondo la capitale di questa nuova zona liberata comunista. Anche qui si costituisce una repubblica sovietica, una zona liberata rossa, che tende abbastanza rapidamente ad allargarsi. Ma ciò che è importante è che in questa zona il Partito Comunista Cinese mette immediatamente in atto pratico la sua linea di lotta anti-giapponese. A questo punto Mao comincia insistentemente a mettere al centro della lotta la lotta politica come compito principale quello dell'organizzazione della guerra contro gli imperialisti giapponesi. Questo che significa? Questo vuol dire che Mao fa una serie di proposte politiche anche nuove rispetto alla linea che aveva seguito quando stava nelle montagne del Jiangxi. Nelle montagne del Jiangxi c'era un governo sovietista, operaio e contadino. Adesso Mao, già nel dicembre del 1935, cioè solo due mesi dopo che è arrivato nello Shensi, comincia a parlare di governo popolare. Cioè lui lancia la parola d'ordine della mobilitazione di tutte le forze per la guerra antigiapponese, propone la costituzione di un vero e proprio fronte unito antigiapponese, che significa che deve fare appello ad altre forze sociali e ad altre forze politiche. In un certo senso, nello sfondo, già nel dicembre del 1935, c'è il problema di una ripresa di rapporti con il Kuomintang per organizzare il fronte unito di tutte le forze nazionali e per combattere contro i giapponesi. Pensate, nel dicembre del 1935 lui non dice nulla direttamente al Kuomintang, però il problema che pone è quello dell'allargamento delle alleanze verso gli strati della piccola borghesia delle città e della borghesia nazionale. Mi pare di avervi già detto la prima volta che ci siamo visti come Mao abbia sempre dato un giudizio assai critico sulla borghesia nazionale come strato sociale capace di una politica autonoma rispetto all'imperialismo. Infatti questo giudizio critico lo si trova sempre, anche nei discorsi, negli scritti e negli appelli di questi anni. Tuttavia è un fatto interessante che Mao riprenda questo tema, cercando di allargare il fronte, cercando quindi di costruire il sistema di alleanze più vasto da opporre alla minaccia imperialista. Si può anche notare che questo avviene nel dicembre del 1935. Tenete presente che in Occidente fu proprio nell'estate del 1935 che ebbe luogo il 7° congresso dell'Internazionale Comunista, il congresso che stabilì la linea del fronte popolare antifascista e contro la guerra. Cioè vi è perlomeno una concordanza di date che può far pensare che ci fosse in quel momento un rapporto, fosse stato ristabilito quel rapporto che invece era risultato interrotto per molti anni durante la Repubblica del Jiangxi con la Terza Internazionale di Mosca. È possibilissimo, anzi direi quasi certo, che era stato ristabilito questo contatto, e quindi la posizione di Mao, che del resto aveva come precedente importante l'appello che io vi ho ricordato del 1931, quando c'era stato il primo attacco giapponese, l'appello di Mao in questo momento è un appello che suona abbastanza in chiave con la linea che in quel momento viene adottata in Occidente, in Europa, dai partiti comunisti occidentali. Vedremo che non sarà proprio la stessa cosa, perché come già vi ho detto, Mao non fa nessuna proposta esplicita a Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek continua a combattere, ad assediare tutte le aree liberate comuniste, continua nella sua politica di distruzione dei banditi rossi. Quindi era perfettamente assurdo lanciare un appello diretto al Kuomintang. L'appello di Mao è diretto alle forze, a certe forze sociali, anche se esse sono dislocate in questo momento all'interno del blocco politico e sociale che il Kuomintang rappresenta. Accentuarsi della penetrazione giapponese, se non sbaglio l'attacco contro Shanghai fu proprio nel settembre del 35, se non ricordo male, si è andato sviluppando un grande movimento degli studenti in tutte le università, un movimento nazionale, nazionalista e comunque antiimperialista. Quindi era una fase particolarmente favorevole per agire dall'esterno, rivolgendosi a queste forze sociali e politiche e chiamandole all'unità di lotta, in un momento in cui invece Chiang Kai-shek e il Kuomintang continuavano a temporeggiare, continuavano ad avere nei confronti dell'aggressore imperialista una posizione contraddittoria, alla quale cercava di trovare compromessi, accordi, ma non era una posizione che invece chiamava decisamente alla lotta. E su questo punto si può dire che in fondo crescerà in una maniera decisiva la posizione dei comunisti cinesi da questo momento, cioè nel fatto che essi riescono veramente a diventare, come Mao aveva proposto nel lasciare il Jiangxi, il centro organizzatore e motore della resistenza antigiapponese. E in un certo senso sempre di più Yan'an e la zona liberata dello Shaanxi assume la fisionomia di un centro che si oppone, che si differenzia e si contrappone al Kuomintang sul punto di chi è capace di organizzare e di combattere realmente la lotta anti-giapponese. Diventa il simbolo da una parte e l'organizzatore pratico dall'altra di questa lotta di liberazione nazionale anti-imperialista, da una parte, e dall'altra diventa il centro dal quale partono tutti gli impulsi, i quali tendono a trasformare radicalmente, sia pure ancora nell'ambito di una rivoluzione che viene chiamata non socialista, ma ancora democratica, tutta la struttura dell'oppressione feudale della Cina tradizionale. Ho parlato di fare quasi un'ora, potrei anche fermarmi qui se siete d'accordo.
È credibile.
Vado avanti in questo senso, dicendo questo, cercando di sviluppare questo punto qui, il ruolo che Yan'an ha, che va assumendo progressivamente, perché vi ho già detto come il ruolo della zona dello Shaanxi all'inizio era in fondo abbastanza limitato. Vi ho detto che la capacità militare non superava le 30.000 persone capaci di combattere. La zona era una zona, vi ho detto, semidesertica, quindi anche se l'estensione territoriale poteva essere anche abbastanza grande, tuttavia la popolazione era molto ridotta. Quindi in fondo nella Cina immensa questa piccola repubblica comunista in quel tempo non contava ancora che pochissimo, e Chiang Kai-shek poteva anche pensare che in definitiva con una sua ennesima campagna di annientamento avrebbe finito veramente per distruggere, per spazzare via i banditi rossi. Invece le cose andarono in una maniera completamente opposta, come nessuno in quel periodo avrebbe potuto prevedere. Perché cosa accadde? Che Yan'an diventò il punto di attrazione per tutte le forze migliori della Cina. Da tutta la Cina occupata, da tutta la Cina del Kuomintang, le energie migliori venivano a Yan'an, per esempio da tutte le università, la parte migliore della massa studentesca, ma anche dei professori, scappavano dalla Cina del Kuomintang e andavano a Yan'an, perché vedevano in Yan'an quello che dicevo prima, il simbolo della lotta di liberazione della Cina, è l'unico centro capace di organizzarla. Quindi una quantità di intellettuali, giovani intellettuali, ma anche intellettuali già approvati, scienziati, tecnici, studiosi, lasciavano la Cina del Kuomintang, le università dove insegnavano, e andavano a Yan'an per schierarsi anche loro, anche senza essere comunisti, per schierarsi e per prendere parte alla lotta dove si poteva lottare, dove era possibile lottare, dove la lotta veniva effettivamente organizzata. D'altra parte, a Yan'an il tipo di vita che si faceva era, come dire, era assolutamente spartano. Quando dico spartano, voglio dire che era di un'austerità assolutamente inconcepibile per un occidentale. Perché non vi erano case, o ve ne erano pochissime. La maggior parte della gente viveva in grotte, tutti, cominciare da Mao fino all'ultimo, vivevano in grotte. Per mangiare bisognava che tutti lavorassero e coltivassero la terra. Quindi il lavoro manuale era un'attività che facevano tutti, anche gli intellettuali che venivano da Pechino, dalle grandi università, venuti a Yan'an, certamente non cessavano di essere quello che erano e di dare quindi il contributo, ma contemporaneamente andavano a lavorare pure loro. Vi era un tipo di lavoro, di attività, che differiva totalmente da quello che succedeva, che avveniva nella vecchia Cina tradizionale. A Yan'an fu costituita una università dell'esercito, e in questa università il lavoro manuale era una delle attività fondamentali per cui si poteva studiare in questa università. Cioè il problema era che si studiava, si lavorava e si imparava a servirsi delle armi per combattere. Capite che era un modo di cominciare, sia pure in una maniera ancora molto semplice, molto primitiva, poco ispirata a una chiara concezione del superamento della divisione del lavoro, era però di fatto un modo per cominciare ad affrontare questo problema, un modo per cominciare a far entrare nella testa della gente che non è affatto vero che scritto in modo eterno ed immutabile, che l'intellettuale vale più di chi lavora con le proprie braccia, e che comunque un compito essenziale del movimento rivoluzionario è affrontare questo problema e porlo in un modo completamente diverso da quello in cui esso è stato storicamente consolidato dal modo come si sono sviluppate le società divise in classi. Forse non ho spiegato chiaramente cosa voglio dire. A Yan'an si cominciava fuori da ogni mitologia, perché poi è venuta anche la mitologia, fuori anche, se volete, da ogni concettualizzazione astratta. Si cominciava a sperimentare il fatto che bisogna attaccare la divisione del lavoro trasmessa tradizionalmente dalla società capitalistica, nella quale c'è chi ha avuto il privilegio della cultura, e questo privilegio della cultura poi determina la sua posizione nella società, una posizione preminente per la qualifica del lavoro che è capace di prestare, e c'è invece chi questo privilegio non ha avuto, che lavora solo con le braccia e solo per questo è in una posizione subalterna. A Yan'an tutti dovevano studiare e lavorare e combattere, perché il combattere era una condizione di vita. Ecco, non so se voi potete afferrare da questo modo così sommario, come io vi ho spiegato questa cosa, di educare la gente e di farla vivere e di cambiare il suo rapporto con il lavoro, che cosa questo significasse di fronte alla Cina tradizionale, che io vi ho brevissimamente descritto la prima sera quando ci siamo visti, quando il letterato, per una tradizione plurisecolare, il letterato, cioè solo quello che aveva imparato 2000 ideogrammi e che sapeva a memoria le poesie dell'epoca Tang e sapeva su questo scrivere i saggi più raffinati, questo era l'uomo che aveva diritto tradizionalmente a governare. Nella Cina c'era questa tradizione, che chi governava erano i letterati, quelli che avevano studiato e avevano fatto gli studi più raffinati. Questi erano gli uomini che vincevano i concorsi banditi dall'imperatore per selezionare i suoi burocrati. Cioè la cultura, la divisione fra il lavoro intellettuale e il lavoro manuale era semmai ancora più accentuata di quanto non sia avvenuto in Occidente, in Cina. Perché essere, avere la cultura si identificava con l'avere il potere. Bene, a Yan'an che cosa succedeva? Che questo modo tradizionale di organizzare i rapporti fra gli uomini veniva rivoluzionato completamente, nel senso che il letterato non governava più, ma anzi Mao ai letterati che venivano gli dicevano: oh, voi dovete imparare a vivere come il contadino, dovete imparare a lavorare come lavora l'operaio, come lavora l'operaio. E lui raccontava la mostriella che gli era accaduta a lui. Dice: quando io ero giovane mi avevano insegnato che uno che fa il maestro è una persona pulita e uno che fa il contadino nella risaia è una persona sporca. Cioè avevo nella testa un'idea di ciò che è pulito e di ciò che è sporco che dipendeva esclusivamente dal fatto che io ero pulito in quanto ero figlio di un contadino ricco e avevo potuto studiare e ero diventato maestro. Ma questa idea che puliti sono i maestri e sporchi sono i contadini, me la sono levata nella mia partecipazione diretta al movimento rivoluzionario. Agli intellettuali raffinati che venivano da Pechino e da Shanghai, lui gli faceva questo discorso: badate che qui la vostra idea tradizionale di ciò che è pulito e di ciò che è sporco non vale più. Qui siamo tutti puliti e sporchi nello stesso modo. Tutti siamo puliti e tutti ci sporchiamo le mani nello stesso modo. Tutti dobbiamo leggere, insegnare, ma nello stesso tempo lavorare, andare nella risaia a trapiantare il riso, per esempio. Ecco, non so se è chiaro questo punto, che io vi sto dicendo in una maniera, se volete, molto grossolana. Ci possiamo ritornare su di questo, eventualmente io vi darò anche da leggere qualche testo. Ma questi qui andavano a Yan'an e si trovavano in un paese ancora piccolo, in completa formazione, ancora un germe, se volete, solo un embrione di quello che poteva essere lo sviluppo rivoluzionario. Però si trovavano di fronte a questi valori completamente nuovi, che capovolgevano tutto e facevano balenare un'idea, un ideale, se volete, di rapporti fra gli uomini, in cui gli uomini erano uguali o potevano diventare uguali, superando tutta la disuguaglianza trasmessa dalla storia di oppressione e divisione in classe. Capite che questo era un elemento che aveva un fascino e una forza di mobilitazione straordinaria per questi giovani studenti che venivano dalla Cina di Chiang Kai-shek, che invece era teatro della più bieca corruzione, dell'oppressione feudale, proprio di tutto ciò che era inumano, che era proprio il modello di tutto ciò che era inumano in quella società. Beh, adesso mi fermerei, siete d'accordo? Perché fra l'altro io stasera ho un torcicollo per cui non posso girare la testa. E allora, se siete d'accordo, facciamo un po' di discussione. se volete, che in fondo abbiamo sperimentato che finendo la discussione vengono fuori sempre delle altre cose, si correggono delle cose dette troppo grossolanamente,